Allora, eravamo arrivati appunto a questo punto di snodo di questo discorso che possiamo cogliere nella trama del testo, sul tema della sequela, dove emerge, dicevamo, un fallimento e soprattutto emerge questo problema, cioè entrare nella sequela in maniera anche, direi, profonda e libera, presuppone questo movimento, dicevamo, di abbandono, di rottura e di comunione. E Matteo ci pone davanti al rischio del ritorno indietro. Si può anche ritornare indietro, ma questo dà la possibilità a Matteo di prendere sul serio questa difficoltà e di proporre una parola che consente di andare oltre. E lo spunto gli è dato proprio dal seguito, dalla reazione di Pietro. Siamo al versetto 23. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti. Dicevano: Allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Di fronte al fallimento sorge la domanda: ma allora saremo mai capaci? E la risposta arriva immediata. La risposta è: tutto questo non è opera umana. La sequela non è opera umana. Gesù elabora quel fallimento con i suoi discepoli, insieme a loro, che saranno restati interdetti dinanzi a quella incapacità del giovane, anche perché loro avevano lasciato ed erano andati dietro a lui. Dunque la domanda è: non tutti ne sono capaci? E qui io credo che sia interessante cogliere anche il fatto in sé, cioè Gesù si dà e dà l'opportunità di un momento di elaborazione. Noi dinanzi ai fallimenti siamo tentati di sorvolare, di andare avanti. Le cose che vanno male non vogliamo vederle. Voltiamo pagina. Questa è la nostra. E anche qui forse sarebbe stato meglio lasciar perdere, far finta che quel giovane non si fosse mai avvicinato a Gesù, che quel giovane non avesse mai fatto quella domanda. Dimentichiamo, tanto ci siamo noi, no? A volte anche nei nostri fallimenti comunitari. Vabbè, ma qualcuno è rimasto. Andiamo avanti. No, Gesù va a fondo in quello scacco. Perché? Perché non si ripeta. Bisogna capire. Bisogna chiarirsi le idee. E guardando in faccia gli altri che erano con lui, Gesù li invita ad una riflessione profonda e seria. Perché è utile a chi rimane quella riflessione. Addirittura attira la loro attenzione solennemente. Versetto 23. In verità vi dico, E aggiunge al versetto 24, ve lo ripeto, altro che voltare pagina, altro che non andare a fondo. Dice, no, fermiamoci un attimo, capiamola bene questa cosa. Perché? Perché è andato via? E usa due espressioni per dire la difficoltà che un ricco entri nel regno dei cieli. Cioè che un ricco possa comprenderlo. Attenzione, quando troviamo l'espressione regno dei cieli, entrare nel regno dei cieli, un rischio qual è? Che noi pensiamo subito che per un ricco è difficile andare in paradiso, c'entra niente. Il problema non è che un ricco entri o non entri in paradiso, il problema è un ricco, cioè uno che ha pollactimata, cioè che ha molti possedimenti, che è aggrappato alle sue cose, a se stesso, ai suoi meriti, al suo io, può capire che cos'è il regno? Questo è il problema. Cioè, quando si dice può entrare, non immaginate l'ingresso fisico nel luogo della ricompensa. Non sta parlando del premio dopo la morte. Sta dicendo, ma questa cosa qui, che noi abbiamo chiamato sequela, vocazione, andare dietro al Signore, vita evangelica, questa cosa qui, un ricco la può capire sì o no? E ripeto, ricco, cioè colui che ha molto pieno di sé. Ecco, non la può capire. Deve liberarsi dal suo io. Il problema è entrare o no nella logica del Vangelo. Questo è il regno. Usa due espressioni, dunque. Dice prima in maniera chiara e poi utilizza un'immagine, l'immagine del cammello, sul quale, come sapete, c'è anche l'ipotesi che non si tratti del cammello, ma del camilon, no? Cioè di una corda. La lezione che noi abbiamo nel testo è quella del camelon, scritto con eta, quindi difficile che un cammello passi per la cruda di un anno. Però se anziché la eta ci mettete una iota, viene camilon. Camilon è un cordone, una corda grossa. Comunque, che sia il cammello, che sia la corda grossa, per farcela passare dalla cruna del lago, ci vuole la grazia di Dio. E quindi il problema rimane. Cioè, evidentemente è una espressione iperbolica che vuole dire la difficoltà. Il ricco, dicevamo, è la figura antitetica al piccolo. E qui capiamo, perché il piccolo passa per la cruna del lago. Il ricco perché non ci passa? Perché si ha un io ipertrofico. E tactimata gli hanno i possedimenti, gli hanno, come dire, costituito una patina intorno, per cui l'hanno ingrassato e gli rendono impossibile questo ingresso, che è un ingresso di comprensione. Comprensione, vi ricordate, verbo coreo, fare spazio. Dicevamo, no, che l'accoglienza del celibato, ma anche della sequela, è una questione di fare spazio a qualcosa. Allora, se sei troppo pieno di te, non puoi fare spazio. E se sei troppo pieno di te, sei troppo grasso per passare dalla cruna del lago. Sono tutte immagini per dire che cosa? Beh, per dire quello che dice alla fine il nostro testo. E che fa emergere, che nasce come risposta alla domanda, una domanda seria di Pietro. Tiara, dinate, ma allora? Tis, ara, dinate, chi potrà? Si sentono coinvolti anche loro, i discepoli, che pure non avevano beni materiali, ma vedete, hanno capito che il problema non sono i beni materiali. Hanno capito che il problema è l'atteggiamento. Con che atteggiamento ti poni davanti al regno? E Gesù spiega, versetto 26, questo è impossibile adinato agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Chiarissimo. non è cosa vostra. Con le vostre forze non ci passate. Nel regno non entrate perché siete buoni. Nessuno è buono. Nel regno non entrate con i vostri sforzi. Nel regno entrate perché un altro vi ci fa entrare. E qui è tutta la libertà della sequela, che non è un merito, ma che è semplicemente l'accoglienza del dono. E Dio che rende possibile la sequela non è opera umana. E allora pensate il percorso che abbiamo fatto dall'inizio, dall'imprincipio al compimento. Il discorso è completo. Perché ci mettiamo alla sequela del Signore? Perché c'è un imprincipio in cui Dio ha posto un germe nel cuore dell'uomo. Ma quel germe è lui stesso che lo coltiva e lo porta a compimento. E allora noi che cosa stiamo lì a fare? Qual è il ruolo del discepolo in tutta questa storia che nasce da un imprincipio che appartiene a Dio e che finisce in un compimento che è ancora opera sua perché noi non possiamo accogliere? Ecco tutta l'importanza di quel verbo coreo. La sequela è capacità di fare spazio a un germe da Dio depositato nelle nostre vite e che lui stesso porta a compimento, perché noi non siamo capaci di fare. Eppure c'è un'azione sinergica, Dio e noi, altrimenti sarebbe puro fatalismo. Ma la nostra parte è dare spazio consapevole all'opera di Dio. Questa è la sequela. Tutto ciò che è in più non passa. Versetti 27 e 30. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi, molti degli ultimi saranno primi. Come vi dicevo, Pietro è sempre una persona simpaticissima, direi, io lo trovo una delle figure più interessanti di quel gruppo, perché ha questa spontaneità. Se c'era una persona che non era ipocrita era Pietro. Pietro dice sempre tutto quello che gli passa per la testa. Ed è forse la qualità che Gesù più ha apprezzato di lui per potergli affidare la cura dei suoi fratelli. Emerge una tentazione possibile di fronte a questo discorso. Pietro, che viene a battere cassa, potremmo dire. Sentendosi in regola, e dunque non avendo capito molto di quello che ha appena detto Gesù, presenta il conto e stride quel "noi abbiamo lasciato e ti abbiamo seguito" del versetto 27, che noi possiamo sentire come un protagonismo fuori posto. Ma come? Gesù ha appena detto che è Dio che fa, è Dio che rende possibile, Pietro che subito dice: bene, allora che cosa me ne viene, visto che io ho fatto? Gesù aveva appena detto che non siete voi che fate, è lui che fa. E poi, tra l'altro, in Matteo abbiamo proprio la domanda esplicita sul risarcimento, sulla ricompensa, versetto 27. Che cosa dunque ne avremo? Ti arresti in mille, che Marco non ha. In Marco Pietro si limita a dire: bene, noi abbiamo lasciato tutto e abbiamo seguito, e lascia in sospeso, come per dire: vedi tu. No, Matteo dice proprio: e adesso qual è il vantaggio? Pietro e gli altri non avevano iniziato il loro cammino di sequela perché Gesù aveva promesso loro qualcosa. Questo va precisato. Quindi Gesù avrebbe anche potuto dire: sì, ma non è che vi avevo detto che ci sarebbe stato qualcosa di ricompensa. Loro avevano cominciato a seguirli perché catturati da lui. Vi ricordate la chiamata? Passò, li chiamò. Lasciarono tutto, andarono. Però sapete, con il tempo, questo capita anche a noi, con il tempo, sai, si era affacciata l'aspettativa di una ricompensa, di un trattamento di favore, insomma, si guadagnano punti in questa storia, no? Si accumula, ecco, tactimata. All'inizio avevano abbandonato tutto, erano andati presi da questo desiderio di seguire, però come sempre poi nel tempo noi ci inspessiamo. Nel tempo ci... E quindi hanno cominciato a immaginare che loro erano comunque meritevoli di qualcosa, di un trattamento particolare eventualmente. Le vocazioni di prima e seconda classe, no? E chiede, ma chiede per il futuro. Io credo che anche qui, forse azzardo una lettura che è un po' troppo personale, ma io la sento questa possibilità. Credo che quella domanda al futuro deve essere stato un colpo al cuore per Gesù. Pietro, che cosa chiede? Che cosa ne avremo? Perché dico che sarà stato un colpo al cuore? Perché, come dire a uno con il quale stai condividendo qualcosa, dice: ma che cosa ci guadagnerò io dal fatto che oggi sono con te? Non so se sentite, forse ci siamo troppo abituati a questa domanda, ma guardate che è fondamentale per dei cristiani, per dei monaci poi è la domanda per eccellenza. Che cosa ne avrò domani perché oggi sono con te? Come? Stiamo insieme. Secondo me Gesù lì c'è stato un po' male. Ma ci sta male quando anche noi gliela facciamo quella domanda. C'è un adesso di comunione che Pietro sembra non vedere. E forse a Gesù gli sarà venuto in mente di dire: ma come? Siamo qui, insieme. Non è questo il premio, la ricompensa, il frutto. Ma non è per questo che siete venuti. Quando abbiamo cominciato, che cosa ci siamo messi, su che cosa ci siamo messi d'accordo? Attenzione, non perché Gesù voglia giocare al ribasso, ma perché questo è fondamentale circa la qualità della nostra vita oggi. Il nostro problema spesso di religiosi e di credenti è quello che, siccome non siamo più capaci di vivere la bellezza del nostro oggi, sogniamo una ricompensa per il domani. Che non è un male sognare la ricompensa del domani in se stesso. Quando pensiamo alla vita eterna, noi pensiamo a quello che avremo domani e non che la nostra vita di oggi ha la qualità dell'eternità, che è una cosa diversa. Cioè che è una vita talmente piena, talmente bella, che sono convinto che non finirà. Invece noi, siccome quella di oggi ci delude, ci rifugiamo nella triste e magra ricompensa che domani però è forse la più grande delusione di Gesù è stata questa. Avete presente i padri, a partire da Basilio, poi anche Cassiano, hanno quella bellissima immagine dei tre gradi della vita spirituale, in cui dice che si può vivere la propria sequela come schiavi, come mercenari o come figli. Lo schiavo è quello che vive la sua sequela per paura del castigo. Il mercenario è quello che vive la sua sequela perché vuole la ricompensa, Pietro. Il figlio è quello che vive la sequela perché sa che è figlio ed è contento di vivere con il padre in una comunione che non ha bisogno di essere sorretta né dalla paura del castigo né dal desiderio della ricompensa. Tuttavia Gesù accondiscende. E parla anche di futuro. Parla di una rigenerazione, entipa lingenesia, un termine che troviamo in Matteo e che si riferisce al nuovo ordine delle cose, alla palingenesi, quello che verrà nel momento della restaurazione. Questo poi diventerà anche un termine caro a un certo filone patristico che parlerà di una restaurazione di tutto. Nel futuro, no? Quando a tutte le cose sarà dato l'ordine che Dio ha desiderato all'inizio quando lo ha creato e che creerà anche un po' di problemi con il tema dell'apocatastasi, eccetera. Ma già ora, dice il testo, dice Gesù, già ora vi è dato il centuplo e poi il dono della vita eterna. Quello che il giovane aveva chiesto di meritare. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù dice, vi è già dato. Basta che lo sappiate vedere, perché questo è il problema. Il problema di Pietro è che la vita eterna ce l'aveva già lì e non la vedeva. Ma guardate che questo non è solo il problema di Pietro, è anche il nostro problema. Vedere. Che siamo già nella vita eterna, che non vuol dire la vita senza sofferenze, non vuol dire la vita senza privazione, vuol dire la vita condivisa con il Cristo. Ultimo versetto, enigmatico, ma essenziale, come dimostra il seguito, molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Versetto 30. Come a dire, sarà così, quindi che ricevete il centuplo già oggi, che riceverete anche entipa lingenesia nella restaurazione, eccetera, eccetera, però calma, non mettetevi a fare calcoli, perché è inutile. Questo è un tema molto caro a Matteo. Non si calcola. Nella vita spirituale. E questo è l'aggancio con la parabola che segue, un testo solo matteano, nel quale Gesù, con una immagine, ritorna proprio su questo argomento della ricompensa per la sequela e chiarisce i termini. È opera di Dio, la ricompensa è donata, ma questa ricompensa non è calcolabile. Anzi, ne vedremo delle belle sulla ricompensa. E arriviamo così al capitolo 20. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, verso le 3 fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu hai l'occhio cattivo perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Questo è uno dei testi quando ci devi predicare sopra in un'assemblea normale, eh? Bisogna fare un po' i salti mortali perché vedi subito un certo sconcerto. È un testo impegnativo. Ma salutare, liberante. Dovremmo leggerlo molto più spesso. La parabola è nient'altro che la sconfessione di chi vorrebbe calcolare la ricompensa. La ricompensa non si calcola. Non c'è nessuna logica se non quella del padrone della vigna. Tutto è dono, niente è merito. Pensate a un'affermazione del genere in tanta etica nostra, anche spesso fondata sulla logica del merito. Quanta meritocrazia ci portiamo dentro. Siamo riusciti a trasformare Dio in una sorta di banchiere. Mi remuneri per quello che faccio. Uno dei più grandi tradimenti del Vangelo. E lo dice Matteo, per questo vi ho ricordato, che è quello che ci tiene più al poieo. Attenzione, non è tutta grazia. No, Matteo dice che la tua sequela si misura in quello che fai. Questo rimane. E alla fine, vi dicevo, il capitolo 25 dirà: solo perché hai dato un bicchiere di acqua fresca, solo con quello dimostrerai che hai seguito. Però mentre mi dice segui perché fai, mi dice: ma la tua sequela non si misura da quello che fai. La ricompensa non sta in quello che fai, ma forse sta nel fatto che fai. Se vuoi, ritorniamo al discorso, se vuoi, detto al ricco, teles. Il padrone ingaggia al mattino dei lavoratori per una cifra stabilita all'inizio. Qui ci sono impatti. E sono chiari, un denaro, c'è un punto di partenza, ma continua a uscire al versetto 3, al versetto 5, al versetto 6. Vediamo qui l'immagine del seminatore che uscì, avete presente? O del pastore che esce a cercare la pecora smarrita, che ingaggia e che promette, versetto 4, e promette con un'espressione molto interessante, dice: oean idikeon, quello che è giusto ve lo darò. Qui è geniale Matteo, perché parla di giustizia. Invece questa è la parabola dell'ingiustizia. No? Cioè, da un punto di vista della nostra logica, se c'è un testo in cui emerge quella che Isacco il Siro chiama l'ingiustizia di Dio è proprio qua. Isacco ha un bellissimo testo, il capitolo 50 della prima collezione, in cui dice: smettetela di chiamare Dio giusto. Come fai a chiamare Dio giusto quando leggi la parabola del lavoratore dell'undici? Come fai a chiamare Dio giusto quando leggi la parabola dei due figli? Dio non è giusto. In realtà lui gioca, perché in siriaco ci sono tre termini per dire giusto e lui ne usa uno, non usa quello, un altro, insomma. Ma lui dice c'è un'ingiustizia in Dio. Eppure qui Matteo dice quello che è giusto ve lo darò. La stessa espressione la usa quando parla di San Giuseppe, che è un altro punto in cui emerge questo atteggiamento di una giustizia che non è secondo la legge o secondo una legge. Avete presente quando Giuseppe si rende conto che Maria è incinta e decide di fare qualcosa che non è secondo la legge? Perché? Perché la legge diceva di ripudiare Maria, di rimandarla. E Giuseppe cosa fa invece? Decide di licenziarla in segreto. Ma la cosa interessante è che lì Matteo, per giustificare quell'atteggiamento di Giuseppe, che cosa dice? Essendo giusto, di che ho son. E noi diremmo, come? Essendo giusto non rispetti la legge. Anche lì lo stesso termine. Evidentemente c'è una giustizia che va oltre i nostri calcoli. Questo è il problema. Sembra che la preoccupazione principale di questo padrone della vigna, non sia che la vigna sia lavorata, ma che non rimangano dei disoccupati. Anche questo è un po' particolare. Cioè, a lui più che il lavoro della vigna gli interessa che non ci siano dei fannulloni. Per cui continua a uscire su quella piazza. La sera, colui che è il signore della vigna agisce correttamente e dà a ciascuno un denaro, cominciando dagli ultimi. E qui permettetemi una nota sull'atteggiamento di questo signore, che è un gran provocatore, perché se anziché cominciare dagli ultimi, avesse cominciato dai primi, e quelli ha preso il denaro se ne sarebbero andati, lui avrebbe fatto il suo atto di magnanimità e nessuno l'avrebbe visto. Perché ci vuole provocare? Beh, quello è un provocatore. Perché ci vuole? Perché li ha provocati quelli lì, facendogli vedere il denaro che ha dato agli ultimi e quindi creando in loro l'aspettativa? Perché vuole provocare noi? Vuole farci uscire da questa logica. Perché anche il denaro tu non te lo sei meritato. Ma mentre questo ci sembra che ci privi di qualcosa, in realtà ci fa il dono più grande che Dio può farci, la libertà di seguirlo. Perché questo è il problema. Seguitemi, ma fatelo da persone libere. Quel denaro non ve lo siete meritato. Ma questo non vi deve umiliare, vi deve far sentire persone libere. Ma i primi mormorano. Perché? Perché ragionano diversamente dal padrone. La mormorazione è sempre segno di una distanza di pensiero, segno che noi ragioniamo diversamente da Dio. E se è vero che tutta la vita cristiana è cercare di assumere il ragionare di Cristo, come dice Paolo, la mormorazione è l'atto più anticristiano che possa esserci. Diventare cristiani vuol dire solo quello. Imparare a vedere le cose come le vede lui. Imparare a ragionare come ragiona lui. Imparare a discernere le situazioni come le discerne lui. Ecco perché questi testi ci provocano a cambiare questo sguardo, a cambiare prospettiva, a cambiare modo di ragionare. Mormorano E questo Signore non nega il pattuito, ma dà agli altri, dice al versetto 14, come a loro. Ecco il problema. Il problema non è che dà tanto o poco. Il problema è che dà come. Dice, ma come? Io ho fatto il monaco tutta la vita. E devo avere come quello che l'ha fatto solo 5 anni. Ma guardate che qui davvero c'è il problema fondamentale della vita cristiana. E subito dopo emergerà nelle parole di questi vignaioli e che ci ricorderanno le parole di Pietro. Il problema è che sono annullate le distanze. La mormorazione non nasce dal fatto che i primi hanno faticato di più, ma dal fatto che gli altri ricevono quanto loro, cioè loro non vogliono rinunciare a rimanere i primi. Desolante la scusa che accampano. Versetto 12. Noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Pensate, questo è la sintesi di una vita. Adesso lasciamo perdere che è una parabola. Lasciamo perdere che è un esempio. Noi ci troviamo davanti al tribunale di Cristo alla fine dei tempi. E vediamo che a fianco a noi ce n'è uno che è arrivato 5 minuti prima di morire. E giustamente uno dice, senti, ma faccio la sintesi della mia vita. Bene, che cosa c'ho? Cosa ricordo? Il caldo e la fatica, che certamente ci sono stati. Però pensate, non essere capaci di fare memoria di altro. Quanto desolante e quanto avvilente per noi oggi. Come Pietro quando dice noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa ne avremo? È la stessa logica, eh? Noi che abbiamo faticato e sopportato il caldo. Ma come? La vita cristiana è solo quella? Ma se è solo quello lasciamo perdere. Ci interpella questo testo. Cosa metteremo noi sul piatto davanti al Signore se volessimo oggi riassumere la nostra sequela del Signore? Caldo e fatica. Spero che ci sia altro. Però la domanda ci viene posta e io credo che sia fondamentale, perché questo porta a trasformare il nostro sguardo sulla nostra vita oggi e sulla nostra sequela oggi. Lavorando nella vigna avrebbero dovuto imparare. Il giovane ricco, quando va da Gesù, che cosa gli dice? Io ho fatto tutto. Quindi cosa mi manca? Anche lì non emerge nulla di un vissuto positivo, di un vissuto di comunione, di un vissuto anche, passatemi il termine, gratificante, di grazia per l'oggi. Solo che se manca quello, forse anche quello che avremo dopo, sì, avrà senso, ma un senso depauperato. E allora vivremo tutta una vita a fare calcoli su quello che agli altri è concesso. I mitici confronti. Nella vita religiosa è uno sport molto praticato, mi sembra. No, con alcune eccezioni. Delusione per il padrone. come con Pietro che aveva chiesto la ricompensa. Perché ancora una volta emerge un ragionamento da schiavi e non da figli. Il figlio maggiore della parabola di Luca, quando va dal padre, e aveva ragione, quando fa l'elenco, ti ho obbedito, ho sempre fatto quello che mi hai chiesto, non mi hai dato. Della sua vita con il padre, che cosa ricordava? Solo una serie di obblighi, di cose che aveva fatto. Il fatto che lui era stato in quella casa, a differenza del figlio minore che se n'era andato, non ha lasciato nessuna traccia positiva. La vigna l'hanno sentita come un peso. Ma guardate che questo è ciò che li ha privati del salario. Perché il vero salario è la gioia di essere in quella vigna. È a questo che Gesù li vuole attirare. Non hanno imparato a conoscere quel padrone. Pietro e gli altri stanno andando dietro a Gesù. Ma come si va dietro a uno con il quale hai fatto un contratto, dal quale ti aspetti una ricompensa e per adesso c'è una distanza, come tra il sottoposto e il datore di lavoro? Gesù ci sta dicendo questo, non ha niente a che fare con la vita cristiana. Comunque il padrone continua a chiamarli amici. Ne chiama uno e dice: amico, io non ti faccio torto. Etere, ucca di cosce, non ti faccio ingiustizia. Il padrone conclude così, con un'autorivelazione importantissima. Voglio dare anche a quest'ultimo come a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. E infine, io sono buono. Ecco il buono. Vi ricordate il giovane ricco che era andato dicendo? E Gesù che aveva detto: nessuno è buono, eccetto lui, evidentemente. Ma che cosa c'era in tutto questo cammino? Il tentativo da parte di Gesù di liberare questi uomini dalla zavorra del loro merito, dei loro ctimata, che impediva loro di vivere quel rapporto in una libertà che li gratifica nel profondo. E li gratifica soprattutto della cosa più importante che possono raccogliere da quel cammino, l'essere con il Signore, il poterlo seguire in una gratuità totale, di dono ricevuto e sempre rinnovato, di difficoltà che possono essere incontrate ma che si superano grazie a Dio che fa ciò che è impossibile agli uomini. Capite come i tasselli si ricompongono in questo cammino? E invita a riflettere se chi mormora ha l'occhio cattivo, versetto 15, la stessa espressione che è stata utilizzata da Matteo in 6:23. Ecco il problema. Avere l'occhio cattivo o avere l'occhio di Dio. Per vivere la sequela è necessario bene, è necessario guardare con l'occhio di Dio e non con l'occhio cattivo, con l'occhio del confronto, con l'occhio della pretesa, con l'occhio dello schiavo. Versetto 16, la conclusione. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi, che riprende esattamente quello che aveva detto in 19:30, dove appunto aveva concluso l'obiezione a Pietro: molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. La parabola è la spiegazione di questo rovesciamento, o più che rovesciamento, di questa distruzione di ogni logica di calcolo meritocratica. Solo Dio sa ciò che è giusto per ciascuno. Perché, ripeto, il nostro testo dice che il padrone della vigna fa ciò che è giusto, dà a ciascuno ciò che è giusto, cioè Dio sa dare a ciascuno ciò che è giusto per lui. Ecco, questa parabola, che dicevo, a volte ci sembra anche ostica, ci sembra anche difficile da commentare, da accogliere, da vivere, io credo che sia uno dei testi più interessanti del Vangelo. Soprattutto più utili, perché? Perché è una specie di termometro della vita spirituale, o di cartina di tornasole, se volete. Ogni volta che la leggiamo, potremmo chiederci alla fine: questo testo mi ha scandalizzato o mi ha consolato? Se mi scandalizza, c'è qualcosa da rivedere. Se mi consola, siamo sulla buona strada. Perché? Perché se mi scandalizza vuol dire che mi sento ancora di quelli della prima ora, i meritevoli. E siccome per prima ora non si intendono gli anni che abbiamo passato alla sequela di Gesù, capitolo 25, ce lo dirà in maniera chiara. Signore, quando? Noi non sappiamo la qualità della nostra sequela, ce la rivelerà lui alla fine. Se noi ci scandalizziamo davanti a questo testo è perché ci sentiamo quelli della prima ora. Se noi ci lasciamo consolare, se questo testo si consola, vuol dire che ci mettiamo insieme agli ultimi e quindi forse stiamo seguendo il Signore nella libertà dei servi che attendono da lui la ricompensa. Ecco, Dio cerca di farci entrare tutti per la porta della sua misericordia. Ecco il grande annuncio. E la sequela è un dono, e un dono è anche il regno. Andiamo avanti. Versetto 17. Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, perché venga deriso, flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano, uno alla tua destra, uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Ed egli disse loro: il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Questa misericordia che Gesù vuole, di cui Gesù vuole fare dono ai suoi discepoli, ha un prezzo. Il prezzo è quello della croce che qui Gesù annuncia per la terza volta. Ma anche qui la reazione non si fa attendere e come le altre due volte, anche qui all'annuncio della croce segue un atteggiamento che lo sconfessa e che qui ancora una volta è legato al tema della ricompensa per la sequela. Perché i due figli di Zebedeo in fondo che cosa stanno chiedendo? Potremmo dire molto banalmente. Hanno capito che su questa terra non ci sono posti privilegiati, e beh, e cercano di averne uno nell'aldilà. Torna ancora questa logica. Se qui non è possibile, l'abbiamo capito, gli ultimi saranno i primi ultimi. Il discorso è chiaro, l'aveva già fatto a Pietro, poi gli ha raccontato la parabola. Bene, almeno nell'aldilà ci sarà questa ricompensa specifica preferenziale. Qui tra l'altro sapete Matteo, che è un po' più fine di Marco, manda avanti la madre dei due. Dice no, non sono stati proprio loro due che erano così ingenui. E la loro madre, come tutte le madri, cercano no, un posto privilegiato per i figli. In realtà si capisce bene che è una manomissione di Matteo, perché subito, o comunque i due erano ben d'accordo con la madre. Perché subito dopo, quando Gesù si rivolge a loro, loro pronti, dice sì che lo possiamo. Quindi non è che dicono, no, guarda, è la mamma che ha sbagliato, lascia perdere, non ha capito nulla lui. Cioè si allineano immediatamente a questa spiritualizzazione della mentalità, perché qui è ancora più grave perché viene spiritualizzata. La mentalità è la stessa, semplicemente viene trasportata a un altro livello. No, le nostre ricompense non sono materiali, sono spirituali, però lì c'è un privilegio. E ancora una volta Gesù che deve intervenire. Il privilegio, semmai, è nel vivere la passione del figlio, calice da bere e battesimo da ricevere. La cosa che più stride in questa reazione è che nonostante tutto il discorso fatto, i due sono ancora alla ricerca di una ricompensa privilegiata. La logica del dono fa fatica ad entrare. Peggio ancora, vi dicevo, spiritualizzano. Altro problema di prospettiva, non chiedono il regno, ma chiedono una preminenza nel regno. Il giovane ricco che cosa aveva chiesto? Aveva chiesto semplicemente di entrare nel regno. I due chiedono non solo di entrare nel regno, ma che nel regno siano in una posizione di rilievo, a destra e a sinistra. E soprattutto introducono qui, ancora una volta, il tema del comparativo. Il problema non è esserci, ma esserci prima. Veleno della vita spirituale, veleno della vita fraterna. Vi ricordate nell'affronto precedente, al capitolo 18, al versetto 1, quando di nuovo i discepoli litigano sul tema del potere, dell'autorità nella comunità, anche lì il problema è chi era più grande, o Mason. Anche lì il problema non è tanto di essere grande, ma di esserlo di più. Il comparativo è una cosa terribile. Terribile. Ma attenzione, gli altri non sono da meglio. Gli altri 10 si scandalizzano davanti alla richiesta dei due, ma non è che si scandalizzano per la richiesta dei due, probabilmente si scandalizzano, ci rimangono male solo perché sono arrivati prima gli altri. Non è che sono tanto più avanti. Li hanno preceduti. E qui comincia ad affiorare il tema dell'autorità, che appunto sarà sviluppato nella sezione successiva e che era già affiorato al capitolo 18, versetti 1-4. dove appunto i discepoli avevano cominciato a litigare tra di loro su chi fosse il più grande. E voi sapete che noi a livello ecumenico siamo ancora lì. A livello ecumenico stiamo ancora discutendo su chi è il protos, soprattutto con le chiese ortodosse. Io dico sempre che siamo di battuta, ma che è battuta fino a un certo punto, siamo apostolici anche per questo, perché stiamo ancora a continuare le dispute degli apostoli. Quindi anche nei difetti siamo apostolici. Discutevano su chi era il più grande, o mezzo, e Gesù gli dice: mezzo non ce ne sono, ci sono, ormai c'è un protos, e noi stiamo ancora discutendo sul protio, cioè sulla. Il ministero del primo all'interno delle sedi, delle cose. Siamo ancora lì. Momento delicato che Gesù, ancora una volta da abile maestro, sa sfruttare per il bene. Versetto 25. Innanzitutto che cosa fa? Li chiama a sé, proskalesamenos autus. È un gesto che non è secondario. È quasi una rivocazione. Stanno capendo poco. È un momento importante. Ricominciamo da capo. Ve lo rispiego perché siete con me, dice Gesù. Ma lo dice anche a noi, eh? Innanzitutto la differenza radicale con i poteri mondani, versetto 25. Gesù pone questa differenza, perché il nostro rischio è sempre quello. Come capiamo la sequela con i criteri mondani del do ut des, capiamo anche con i criteri mondani l'esercizio dell'autorità, che dicevo, qui comincia a profilarsi e che poi sarà sviluppato. E allora Gesù dice subito: i poteri di questo mondo dominano e opprimono. E qui utilizza due termini cari a Matteo, ma in una forma particolare. Katakirieusin e katexusiasusin. Dove sentite nel primo la radice di Kyrios, ma con un katà davanti, la forma verbale col katà. Il katà che indica qualcosa di negativo, di perverso, di pervertito. Dice: loro esprimono una signoria pervertita. Noi dovremmo tradurre: signoreggiano, dominano nel senso negativo del termine. E poi dice catexusiasusin, cioè c'è lì, sentite, la radice di exusia, sulla quale torneremo ampiamente. Ancora una volta con il katà davanti, forma verbale con il katà. E qui opprimono, ma ancora una volta si tratta di esercitare un'autorità in maniera perversa. Signoria e autorità vissute male. Ma attenzione, questo che Gesù vede nell'atteggiamento degli altri, dice: guardate che può capitare anche a voi. Anzi, lo vede già profilarsi dalle loro reazioni nella comunità. E dice in maniera molto chiara al versetto 26: ucutos est enimin, ma tra voi non sarà così. Se la comunità cristiana ragiona in questi termini, non è una comunità cristiana. Non lo è. E qui specifica ancora, versetti 26-27. Chi tra voi volesse, os an feli, ripetuto per 3 volte, riascoltiamolo. Chi tra voi volesse diventare grande, sarà vostro servitore. Chi volesse, non mi piace questa traduzione, vuole. Chi volesse essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Se casomai a qualcuno gli venisse in mente di voler essere, si dà questa possibilità. Ecco le condizioni. Ecco la strada. Opposizione tra grande e più grande. Che si fa servo, diaconos, e poi l'opposizione del protos al doulos. Chi vuole essere primo sarà schiavo. L'immagine della comunità è chiarissima. Se uno volesse diventare grande e non più grande, come aveva detto in 18.1, la strada è quella del servizio. E se qualcuno volesse essere primo, la strada è quella della schiavitù, di un servizio ancora più radicale. E tutto questo, conclusione, non per un qualcosa di superficiale, di velleitario. Il fondamento non è etico, il fondamento è cristologico. Perché dice così? Perché è così strana la logica che deve sottintendere alla sequela e all'autorità cristiana? Beh, la ragione è molto semplice. Perché così ha agito il figlio dell'uomo. Non è né un discorso strategico, né un discorso etico, cioè non è strategico nel senso per funzionare bisogna far così, oppure per essere buoni bisogna far così. Il fondamento è cristologico, cioè siete la comunità del figlio dell'uomo. Bene, figlio dell'uomo non è venuto a farsi servire, ma a servire e a dare la propria vita. Versetto 28. L'ha appena detto nell'annuncio della passione. E quindi il discorso si conclude in maniera logica. Tutto questo sta in piedi sulla realtà cristologica dell'agire di Dio nel figlio. Comunità del figlio ragiona come il figlio. Quindi tutto il discorso fatto fin qui si regge su questo presupposto, che è un presupposto teologico, cristologico chiaro. Il figlio che non è venuto per farsi servire, ma per servire. Il figlio che è colui che ha detto: imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo nelle vostre esistenze e sarete dei veri discepoli. Quel testo che vi dicevo per la cristologia di Matteo è il fondamento, è la chiave d'accesso a tutta la visione cristologica di Matteo. Imparare dal figlio per trovare pace, imparare dal figlio per essere veri discepoli, imparare dal figlio per esercitare l'unica autorità concessa nella comunità dei credenti. Questa unica autorità che Gesù poi spiegherà in maniera chiara proprio nel testo successivo che vedremo oggi pomeriggio. Non prima di aver fatto qualcosa che vedremo perché è collocato proprio qui, che significato ha, cioè la guarigione dei due ciechi a Gerico. Ci fermiamo qui.